Ci ho avuto manco il tempo di capirlo che passavo a miglior.
Allora eccoci di nuovo in onda, sono le 12.42, dunque dovrebbe esserci l'altra parte del telefono un compagno, tra l'altro una vecchia nostra conoscenza, che ci parla di come sta andando questo presidio che si sta tenendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono stati convocati da il consorzio di aziende che intende procedere alla costruzione di questo gasificatore nella piana di Gioia Tauro, che appunto che ha chiamato i sindacati confederali, chissà, forse proprio per cercare di mettere una pezza, una sorta di imbarazzo seguito a, diciamo, la decisione del comitato portuale che doveva concedere un'autorizzazione per la costruzione di questa altra ennesima grande opera nella piana, di differire appunto questa decisione dietro le pressioni degli attivisti che si battono contro la costruzione del rigassificatore. Per non dargli un attimo di tregua, gli attivisti stessi sono comunque presenti anche a Roma. Buongiorno, se ci sei.
Ciao,
e dici come sta andando, come sta andando questa iniziativa.
Ma l'iniziativa è un'iniziativa improvvisata e all'arrembaggio, perché la mobilitazione la costruiamo sul territorio, ovviamente.
Certo.
C'è stata una spontanea e nel suo genere imponente manifestazione il 6, come sapete, che è riuscita ad impedire, per motivi di ordine pubblico, che votasse il comitato portuale la concessione quarantennale per il rigassificatore, attenzione ai prefissi, che prima hai detto gassificatore, ah, ed è tutta un'altra cosa. E oggi, avendo saputo che i sindacati compiacenti, e non, perché i sindacati coinvolti sono CGL, CISL, UIL, UGL e SUL, che è il sindacato autonomo dei portuali di Gioia Tauro, questi sono stati convocati non per rimediare o per rispondere alle mobilitazioni popolari, ma semplicemente per continuare l'opera di contrattazione rispetto al territorio, le famose compensazioni, quindi come se nulla fosse. E non a caso questi sono i sindacati più sfegatati nel sostegno all'opera e più sordi alle ragioni della protesta e della democrazia. Infatti il SUL ha rifiutato di partecipare all'incontro proprio adducendo motivazioni di questo tipo, cioè che non è ammissibile che si realizzino incontri e si consumino decisioni in mancanza di un ascolto della popolazione interessata. Noi, avendo saputo che c'era questo incontro, abbiamo deciso, proprio per non dargli tregua, che li venivamo a pescare pure a Roma, perché in Calabria non c'hanno il coraggio di farli questi incontri dopo il 6, perché lo sanno che si sta sollevando tutta la popolazione. E allora a un se ne vengono a Roma per fare gli incontri. Prima doveva essere al Ministero, poi doveva essere alla sede della LNG Medgas, che è l'azienda che vuole fare il rigassificatore, la holding, poi di nuovo al Ministero. Noi abbiamo deciso, comunque andiamo al Ministero, e siamo qui venuti oggi, ovviamente da giù dalla Calabria, così improvvisato, nel mentre si sta organizzando per il 20 una grande manifestazione. Non potevamo certo venire qui in massa, non avrebbe avuto senso, era più un momento di testimonianza e di denuncia. Siamo qui in alcune decine, anche valendoci della presenza di emigrati qua a Roma, che non mancano mai, e quindi siamo venuti qui per denunciare, per continuare a denunciare anche in questa sede le manovre del governo Monti, del governo del ministro Passera, che con l'articolo 8 del decreto sviluppo ha deciso che un iter incompleto, farraginoso, che non stava in piedi e che era messo in crisi dai pronunciamenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha deciso per decreto, ma no, che andava bene, che l'iter era perfezionato, perché bastava appunto questa enunciazione, questo decreto a fare legge e quindi a perfezionare l'iter autorizzativo, lasciando l'ultima istanza, l'ultima autorizzazione, quella che ha a che vedere con una concessione demaniale rispetto al pezzo di terra dove deve passare la condotta criogenica e le tubature per incanalare il gas, ecco, quella aspetta il comitato portuale, che è un'istanza dove convergono autorità portuale, rappresentanze sindacali, camere di commercio, capitanerie di porto, presidenti di regione e provincia, tre comuni e via dicendo. Sono 30 persone in tutto che votano. E se questo dovevano fare, votare e votare a favore, secondo loro, di questa quarantennale concessione demaniale, così che potessero aprire i cantieri, perché ovviamente il rigassificatore di un impianto dove arriva il gas liquefatto viene rigassificato e messo nella rete nazionale senza solo l'impianto senza tubi non serve a niente. Quindi anche se d'imperio loro hanno deciso che l'impianto è autorizzato, quello che ancora non è autorizzato è la concessione per mettere i tubi che all'impianto servono, e a noi questo ci basta. Perché se non siamo riusciti a impedire che il governo consumasse questo scempio di democrazia da autorità, possiamo impedire sul nostro territorio che i rappresentanti del nostro territorio continuino e diano l'ultima concessione necessaria. E per questo abbiamo allertato la popolazione, che ha risposto in modo inaspettato, perché non è facile dirlo, perché tante cose convergono, perché comunque è un periodo difficile e la gente è esasperata, ma anche perché magari ci si rende conto e la disponibilità a sopportare ha un limite. Quindi quando tu già hai sopportato gli effetti di una turbogas da 800 MW, quando hai sopportato gli effetti di un inceneritore quasi raddoppiato e c'è la spazzatura per strada, quando sopporti il mega elettrodotto, quando sopporti che sei un piccolo pescatore e con tutto quello che succede in Calabria le autorità, la Guardia di Finanza si accanisce a capire se hai la licenza o se non hai la licenza, invece di magari pensare ad altri fenomeni criminali che si realizzano su questo territorio. Quando gli abbiamo raccontato che volevano fare questa cosa, che in caso di incidente molto probabile avrebbe distrutto tutto per un raggio di 55 km e che già subito come impatto avrebbe scaricato in mare acqua ghiacciata e varichina e biocidi, compromettendo l'ecosistema, producendo schiume chimiche alte un metro che implicano divieti di balneazione e impossibilità di praticare attività ittiche. Allora la gente si è resa conto che nella disperazione l'unica possibilità a questo punto è reagire, e hanno reagito e stanno reagendo, e confidiamo che il 20 in piazza veramente ci sia una manifestazione di massa, e che se il 6 siamo riusciti ad imporre la volontà popolare, altrettanto ci riusciremo il 20. Oggi siamo solo venuti qui a ricordarglielo, a dirgli che loro possono andare a nascondersi dove vogliono e a fare i loro giochetti dove vogliono, noi li raggiungiamo comunque. Possiamo essere 10 qui, ma dietro di noi giù ce ne sono migliaia e migliaia che non gli daranno tregua. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi.
Beh, certo, insomma, è un fronte questo delle lotte nei confronti delle grandi opere che si allarga sempre di più. Noi questa mattina abbiamo peraltro sentito gli attivisti del No Muos, anche giù lì in piana questa, come tu dici, inaspettata mobilitazione comunque coglie nel segno. Non mancano peraltro gli appigli, alcuni li hai anche tu sottolineati, cioè questo doppio stop del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al progetto. Quindi insomma ci si deve aspettare anche dal 20 una presenza altrettanto importante come tu auspichi, insomma.
Il 20 in piazza, guarda, in 10 giorni si sono mobilitate centinaia di persone, eravamo 600 di sotto, calcola, di un territorio dove nessuno sapeva niente. Nessuno sapeva niente perché ovviamente la pratica, insomma, con cui è stato condotto tutto era proprio pianificata di disinformazione. D'altro canto, quando parli negli anni in cui noi associazioni denunciavamo, quando il pericolo non è imminente e la gente magari c'ha altri problemi del sorto, in questo caso invece ha ascoltato e sta reagendo. Gli appigli a cui ti riferivi ci sarebbero. È chiaro che ci troviamo di fronte a un fronte padronale, chiamiamolo, o di lobby, come vuoi. Leggeva qualche giorno fa il vicepresidente di Confindustria dire e auspicare proprio in relazione a questa, la necessità degli impianti della famosa realizzazione del lab del gas in Italia, la revisione del titolo quinto della Costituzione, che è quello a che vedere proprio con la distribuzione delle responsabilità decisionali tra governo centrale e amministrazioni locali, e secondo un progetto risalente, che risale almeno a quando era ministro Scajola, c'è questa idea, soprattutto per quello che riguarda i rigassificatori, di avocare allo Stato centrale ogni decisionalità. E quindi tu ti trovi di fronte a questo, come abbiamo visto in passato con la legge obiettivo, con la sblocca centrale, o per legge o per decreto si attuano, o modificando la Costituzione si attuano i dispositivi atti a legalizzare l'arbitrio, no? Quindi senza la mobilitazione non c'è appiglio che tenga, perché loro tanto la legge la cambiano e la cuciono ad aziendam. Solo che si fa i giornali nazionali, soprattutto di centrosinistra, gridano allo scandalo quando si cuciono leggi ad personam per Berlusconi. Quando si fanno decreti ad personam per De Benedetti, che è, diciamo, il pezzo che la fa da leone dentro la LNG Medgas, allora tutti stanno zitti, anche perché Repubblica è la sua, ma anche gli altri, ecco. D'altronde, dentro la compagine dell'LNG, oltre alla Sorgenia controllata da CIR, ci sono le grandissime, le più grandi municipalizzate d'Italia, quelle dell'Emilia, del Piemonte, Iride, Iren, Enia, c'è il gruppo Bellelli. E allora, di fronte a questi blocchi, chiaramente tu ti trovi anche la compiacenza non solo della stampa, ma anche dei sindacati come la CGIL, per esempio. D'altronde sappiamo benissimo, soprattutto nel Lazio conoscono bene quello che ha significato avere Bersani come ministro dell'industria, il ministro delle centrali, no? E allora contro questi non ci scontriamo, ma ci scontriamo con determinazione, perché tanto qui si tratta della vita o della morte. Si tratta che non avere più il tratto di mare dove sei nato e cresciuto, si tratta non avere più il pane per i figli se sei pescatore o se hai un lido, e con tutte le conseguenze. Non è contenibile la reazione a tutto questo quando si innesca e si è innescata sul territorio. Quindi noi confidiamo nel minimo buonsenso dei componenti del comitato portuale e che quindi decidano di sospendere la decisione in vista di una consultazione popolare previa informazione diffusa, come prevede la legge. La consultazione della popolazione in contraddittorio, che si faccia la valutazione ambientale strategica. L'opera già è autorizzata, hanno deciso Passera. E d'altronde che viene, d'altronde c'è anche il Monte dei Paschi, per esempio, nella compagine societaria, e quindi la sensibilità è ancora accentuata di un ministro come Passera, la sappiamo bene. Loro hanno deciso che l'opera è autorizzata, la concessione demaniale non c'è, e quella basta per bloccare l'opera, e noi su quello puntiamo, e su questo ci mobiliteremo finché non decidono che sospendono il voto al comitato portuale e che consultano la popolazione. Dopodiché si esprimerà la popolazione, e se loro continuano, continueremo pure noi.
Beh, mi sembra, diciamo, un percorso abbastanza chiaro rispetto ai passaggi da conseguire, da sviluppare, anche su come ottenerli, e soprattutto che tiene conto poi di questo intreccio di interessi che chiaramente va svelato, spiegato in tutti i suoi dettagli, anche questo passaggio in cui ti riferivi alla possibilità di revisionare il rapporto di decisionalità rispetto alle grandi opere tra amministrazioni locali e governo centrale. Chiaramente è un punto nodale, un punto essenziale, laddove, insomma, ciò si verificherebbe, chiaramente si farebbe, credo, capire a tutti poi, insomma, qual è la portata degli interessi in gioco, tali per cui anche la decisionalità locale, insomma, va a farsi benedire di fronte ad essi, e questo chiaramente, i riferimenti dal punto di vista storico in questo senso chiaramente non mancano, alcuni li hai anche accennati tu. Va bene, va benissimo.
Sì, è interessante rispetto a quello che dicevi il fatto che da noi, proprio per il tipo di rapporto che le classi dirigenti che mediano, no, il gioco coloniale hanno, si è perso questa cosa, veramente una specie di spartiacque di classe. Cioè, tu c'è tutti gli esponenti della Camera di Commercio, di Confindustria, oltre ovviamente sindacati, però dico tutti gli esponenti del fronte, chiamiamolo padronale, che si esprimono con foga, oltre ovviamente ai politici, presidente di regione della provincia, con foga a favore, e criminalizzano la protesta. E dall'altra c'è appunto questo fronte di popolazione, di piccoli esercenti, studenti, professori e via dicendo. È significativo che proprio anche in modo così smaccato la classe dirigente calabrese, compresa quella in senso economico dirigente, si sbilanci per un'opera che, tutto sommato, a quelli della Camera di Commercio, a quelli della Confindustria Calabria, non gli porta niente. Proprio questo nella dinamica della mediazione della dipendenza, che però comunque ancora di più apre una crisi di consenso, una frattura verticale tra classi dirigenti e popolazione, che ci lascia ben sperare, anche in senso più generale, a che al di là del voto di scambio, al di là della clientela, la gente inizi a farsi sentire per far valere i propri diritti in un territorio, insomma, dove non a caso alle ultime elezioni si è toccato il picco di astensionismo.
Beh, questo è chiaramente un dato che fa riflettere, che sicuramente voi avrete discusso con cognizione di causa, anche rispetto appunto alla lotta che si sta portando avanti. D'altronde, lo dicevamo prima, queste lotte rappresentano davvero una risorsa vitale, insomma, per i movimenti, per le idee che riescono a racchiudere, per i principi anche che riescono a diffondere, cioè quelli di una lotta condotta attraverso i criteri dell'autogestione, che fa crescere chiaramente anche di qualità i rapporti e le relazioni, no, tra le persone. E insomma, crediamo che anche lì nella piana, non solo per questa lotta, a dir la verità, perché poi ce ne sono anche delle altre che anche in altre occasioni abbiamo raccontato, questo si stia verificando. Arturo, grazie. E
grazie a voi.
E a presto.
A presto anche a voi. Buon lavoro.
Ciao.